Fotografie.
Fotografie.
Sguardi attenti sul nostro tempo.
Buongiorno cari amici, buona domenica da Laura De Luca. Riprende oggi, domenica 26 gennaio, un rotocalco che andò in onda a cadenza quotidiana qualche tempo fa, a titolo sperimentale, per una quarantina di sere su Radio Vaticana Italia, tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019. Riprende oggi con qualche minuto in più di durata, staremo insieme infatti per una mezz'oretta circa, ogni domenica e ogni giorno festivo, a quest'ora, dopo l'Angelus del Papa. Radio Vaticana, fotografie, sguardi attenti sul nostro tempo, dicevamo, perché il nostro tempo, benché sia il tempo delle immagini e quante, in effetti ci scorre ai lati così frettoloso, anzi frenetico, e sfiora la nostra attenzione più che catturarla. E spesso quasi niente finisce per catturare il nostro sguardo davvero nel profondo. Una fotografia, allora, una sola, per sfidare la nostra distrazione, per riaddestrarci al suo esatto contrario, ovvero la contemplazione, ovvero il rispetto degli altri e di tutto quanto ci circonda. E allora, ecco la foto di questa settimana. Wuhan, la cittadina cinese epicentro dell'epidemia misteriosa che sta minacciando il mondo intero, sta spaventando il mondo intero. Siamo in una strada di città, non grande, non larga. A sinistra c'è un banco di pesce, famoso pesce crudo, tra i principali, non dico imputati dell'epidemia, ma gli alimenti cui bisognerebbe fare attenzione per quantomeno per non esporsi, no, a questa malattia. E c'è un giovane chino su due bacinelle bianche rettangolari con dentro dei molluschi grigiastri, dei pesci coperti un po' di ghiaccio. Indossa questo ragazzo la mascherina, la classica mascherina protettiva bianca sulla bocca. Il volto è chino, quindi non vediamo l'espressione. Ferma davanti a questo banco improvvisato una ragazza, una figura femminile di profilo, sotto un ombrello rosa acceso, una giacca colorata pure sui toni del rosa. Anche di questa ragazza non si vede il volto. Intravediamo la mascherina, anche sulla sua bocca, sta guardando il banco appunto con il pesce esposto. Queste due figure sono in primo piano e in fondo alla strada, ripeto che è piccola, poco trafficata, e l'asfalto è umido, quindi si capisce che sta piovendo, ci sono figure sfocate di persone che stanno camminando verso di noi, cioè verso l'obiettivo. Sono vestiti per lo più di scuro e tanto più spicca il bianco, anche in questo caso, della mascherina, anche qui appunto sui volti sfocati di queste persone. Allora, della foto nel suo insieme colpisce il fatto che non si vedano, non si riescano a vedere le espressioni di tutti i soggetti, di tutte le persone fotografate. Che cosa decide l'espressione di un viso? Si potrebbe pensare gli occhi. In realtà non necessariamente, forse è proprio la bocca invece, no? È atteggiata a sorriso oppure a malinconia che decide l'espressione, che identifica l'espressione appunto di una faccia. E la bocca, che quando è nascosta finisce per rendere i volti tutti uguali, tutti ugualmente inespressivi, indecifrabili, piuttosto simili a maschere. Questa foto è tratta da Le Scienze, l'edizione italiana di Scientific American, e accompagna un articolo di cui vi leggo giusto il passaggio così principale per riassumere il dato scientifico. Mentre aumentano i casi di esseri umani contagiati nel misterioso focolaio virale che ha avuto origine in Cina, gli scienziati lottano contro il tempo per cercare di identificare gli animali da cui sospettano che sia iniziata l'epidemia. In uno studio controverso pubblicato il 22 gennaio, un gruppo di ricercatori cinesi ha dichiarato di avere una risposta: i serpenti. Eppure altri scienziati affermano che non esiste alcuna prova che virus come quelli responsabili dell'epidemia possano infettare specie diverse da mammiferi e uccelli. Bene, lasciamo la soluzione del problema scientifico agli scienziati, che sicuramente appunto lo risolveranno in tempo utile, soprattutto per trovare un antidoto, perché l'epidemia venga tenuta sotto controllo. Certamente riappare in qualche modo in questa vicenda, richiamato più volte da più fonti, un simbolo inquietante e insieme decisivo della storia umana, anzi della storia sacra, del rapporto tra l'uomo e Dio: il serpente, appunto emblema del peccato e particolarmente della lotta dell'uomo contro il male, che è sempre in agguato. Nel messaggio per la prossima giornata delle comunicazioni sociali, il messaggio del Papa pubblicato l'altro ieri, venerdì 24, festa di San Francesco di Sales, ancora una volta, come già nel suo messaggio del 2018, dedicato alle fake news, Francesco mette in guardia proprio contro la tentazione del serpente, che inserisce, scrive il Papa, nella trama della storia un nodo duro da sciogliere. Il Papa denuncia quelle storie che ci narcotizzano, convincendoci che per essere felici abbiamo continuamente bisogno di avere, possedere, consumare. E riprendendo un tema a lui caro, stigmatizza l'avidità di chiacchiere, di pettegolezzi, di cui quasi non ci accorgiamo, così come di tanta violenza e falsità che consumiamo. La conseguenza ultima è il diffondersi di storie distruttive e provocatorie che logorano e spezzano i fili fragili della convivenza. Evidentemente non sarà il caso delle notizie sull'epidemia cinese, che va seguita con molta attenzione, monitorata sia nei laboratori scientifici che nelle redazioni, ma certamente onore al merito di quei giornalisti, di quei comunicatori che sapranno dare giuste informazioni senza diffondere paura e allarmismi inutili. Fotografie, questo è il nostro spunto di oggi su Radio Vaticana.
Foto degli anni 50 con l'ascia un raddoppio e i primi blue jeans, con i risvolti abbondanti, le spalle cadenti, i grandi paltò, e i ragazzi passavano le ore davanti a una scuola per farsi notare, e i più grandi sognavano corse in lambretta, giubbotti, occhiali e foulard. Foto degli anni 50, Sanremo per radio, l'Italia a cantare, e la domenica intere famiglie in 600 che andavano al mare, e le coppie di giorno correvano al cinema al buio per potersi baciare, e i più piccoli in mezzo ai fumetti leggevano Intrepido e Buffalo Bill. Anni, anni che passano, anni che si assomigliano, anni, quello che cambia è la nostra età. Foto degli anni 50, la gente rideva coi film di Totò, quando i tassi erano verdi e a Roma non c'era ancora il metrò, e due giovani sposi vestiti fin troppo eleganti per dirsi di sì, e poi in treno diretti a Firenze e tutti i parenti restavano lì. Quei giovani sposi da allora continuano ancora a dirsi di sì, e chissà se negli anni 2000 le storie d'amore saranno così.
Fotografie, sguardi attenti sul nostro tempo su Radio Vaticana. Questa la foto della settimana, una foto della cittadina cinese di Wuhan, dove le persone viaggiano con la bocca coperta dalla mascherina per difendersi dal virus che sta minacciando il mondo intero, e con queste mascherine perdono espressione. La bocca coperta, la paura legittima evidentemente in questo caso del contagio, ci rende maschere, no? Ci induce a nasconderci gli uni agli altri. Però non accade solo nel caso delle epidemie. A volte ci nascondiamo a vicenda per non mescolare appunto i nostri respiri, non farci contaminare, a volte per non farci coinvolgere. A volte ci copriamo la bocca, a volte ci copriamo gli occhi per non vedere chi sta a un passo da noi, non ci assomiglia, e abbiamo timore che ci disturbi, ci minacci e vogliamo che non ci riguardi.
Accogliere i cristiani di un'altra tradizione significa in primo luogo mostrare l'amore di Dio nei loro confronti, perché sono figli di Dio, fratelli nostri, e inoltre significa accogliere ciò che Dio ha compiuto nella loro vita. L'ospitalità ecumenica richiede la disponibilità ad ascoltare gli altri, prestando attenzione alle loro storie personali di fede e alla storia della loro comunità, comunità di fede con altra tradizione della nostra. L'ospitalità ecumenica comporta il desiderio di conoscere l'esperienza che altri cristiani fanno di Dio e l'attesa di ricevere i doni spirituali che ne derivano. E questo è una grazia, scoprire questo è una grazia. Io penso ai tempi passati, nella mia terra per esempio, quando venivano alcuni missionari evangelisti, un gruppetto di cattolici andava a bruciare le tende. Questo no, non è cristiano. Siamo fratelli. Siamo tutti fratelli e dobbiamo fare l'ospitalità gli uno con gli altri. Noi come cristiani dobbiamo lavorare insieme per mostrare ai migranti l'amore di Dio rivelato da Gesù Cristo. Possiamo e dobbiamo testimoniare che non ci sono soltanto l'ostilità e l'indifferenza, ma che ogni persona è preziosa per Dio e amata da Lui. Le divisioni che ancora esistono tra di noi ci impediscono di essere pienamente il segno dell'amore di Dio. Lavorare insieme per vivere l'ospitalità ecumenica, in particolare verso coloro la cui vita è più vulnerabile, ci renderà tutti, tutti cristiani, protestanti, ortodossi, cattolici, tutti cristiani. Ci renderà esseri umani migliori, discepoli migliori e un popolo cristiano più unito. Ci avvicinerà ulteriormente all'unità che è la volontà di Dio per noi.
Così il Papa all'udienza generale di mercoledì scorso, 22 gennaio. E un altro appello alla conversione, in definitiva, come abbiamo sentito poco fa all'Angelus. E sempre sul modello dei primi discepoli, tra i quali a buon diritto possiamo, anzi dobbiamo, inserire San Paolo, figura chiave nella catechesi di mercoledì del Papa, e anche ovviamente guest star di questa settimana di preghiera per l'unità che va a concludersi, che si è conclusa appunto ieri. In un mondo diviso, l'apostolo delle genti portò la parola unificante di Cristo. Però anche San Paolo nella sua vita aveva portato una maschera sul volto, no? La maschera appunto del persecutore, che non solo non mostrava il suo vero volto, ma gli nascondeva la verità, il volto di Cristo, gli impediva di essere fiducioso. Come invece si mostrò San Paolo durante la tempesta che fece arenare la sua barca a Malta, dove trovò ad accoglierlo gente molto ospitale, e lo ha ricordato appunto ieri il Papa ai vespri della conversione in San Paolo fuori le mura. E a proposito di San Paolo, permettetemi adesso, cari amici, di suggerirvi un libro un po' particolare, è appena uscito per Nicola Pesce Editore, Paulus, a firma di Don Tommaso Mastrandrea e Gianni De Luca. E non fate caso al fatto che uno dei due autori porta il mio stesso cognome. Paulus è una storia a fumetti, oggi si dice meglio graphic novel, e Gianni De Luca è stato uno dei più apprezzati illustratori e cartoonist del secolo scorso. Paulus è considerato appunto uno dei suoi capolavori finora mai edito. E l'autore dei testi è Don Tommaso Mastrandrea, sacerdote paolino, che fu per molti anni direttore di Il Giornalino, dove questa storia a fumetti fu pubblicata appunto per la prima e unica volta negli anni Ottanta. È una storia ambientata di ambientazione fantascientifica. Siamo in un sistema spaziale vicino alla Terra, in un futuro molto lontano dal nostro tempo, e dominato questo futuro da un essere per metà demonio, eccolo di nuovo, e per metà robot. Ed è la storia di uno storico, l'alter ego di Saulo di Tarso, che attraverso un particolare riproduttore, un aggeggio tecnologico molto sofisticato, riesce a ritrovare vicende del passato e a ripercorrere appunto la vita di Saulo di Tarso. In particolare si intrecciano dunque con le vicende di Paulus, di questo ricercatore del lontano futuro, le vicende degli ultimi tempi della vita di Gesù, la morte, la resurrezione, la diffusione della sua parola dalla Galilea fino ai paesi vicini, attraverso proprio la missione di San Paolo. E proprio attraverso queste storie del passato, Paulus troverà la forza di reagire e ribellarsi al dominio universale di questo supremo autocrate tempo-spazio, quest'essere dalle sembianze demoniache, arrivando a sacrificare proprio la sua stessa vita sulla scia dell'esempio dei martiri cristiani. Bene, con una prefazione di Gianni Brunoro, vi ricordo dunque Paulus di Mastrandrea e De Luca, in libreria proprio appena uscito per Nicola Pesce Editore.
Thank you. una parola di esecrazione vorrei una volta ancora esprimere per il genocidio decretato durante l'ultima guerra contro il popolo ebreo e che ha portato all'olocausto di milioni di vittime innocenti. Visitando il 7 giugno 1979 il lager di Auschwitz e raccogliendomi in preghiera le tante vittime di diverse nazioni, mi sono soffermato in particolare davanti alla lapide con l'iscrizione in lingua ebraica, manifestando così i sentimenti del mio animo. Questa iscrizione suscita il ricordo del popolo i cui figli e figlie erano destinati allo sterminio totale. Questo popolo ha la sua origine da Abramo, che è padre della nostra fede, come si è espresso Paolo di Tarso. Proprio questo popolo, che ha ricevuto da Dio il comandamento non uccidere, ha provato su se stesso, in misura particolare, che cosa significa l'uccidere. Davanti a questa lapide non è lecito a nessuno di passare oltre con indifferenza.
Era il 13 aprile 1986, Giovanni Paolo II visitava per la prima volta un papa la sinagoga di Roma. Domani si ricorda l'olocausto degli ebrei, ma tutti i giorni accadono e continuano ad accadere, e le cronache ce lo testimoniano, in tutto il mondo gesti, atti, pensieri persecutori di alcuni verso altri. E allora con questa foto storica e con questo promemoria di Papa Giovanni Paolo II io chiudo il mio album virtuale per oggi. Domenica prossima, 2 febbraio, se vorrete vi racconterò un altro scatto, un altro fermo immagine sul nostro tempo. Appuntamento dunque subito dopo l'Angelus del Papa, tra una settimana. Buona domenica e buon proseguimento, cari amici, con i programmi Radio Vaticana.